L'ordine del giorno ce l'hai tu? Va bene. Ma avevano detto di dire per te. Niente, va bene. Buonasera a tutti. Consiglio comunale del 10 di dicembre 2015. Passo la parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni,
Presente.
Leoni, Pedersini, Camellini, che assente giustificato, Gardini, Benatti, Di Nardo, Baroni, assente mi sembra giustificato, e Tebasti anche assenti giustificati, Rubiani,
Presente.
Vandelli,
Presenta.
Moscatti,
Presente.
Cammarata. Paola era assente, ti ha
Sì,
scritto
avevo già messo la
giustificato.
firma.
Ok.
Allora, punto 1 dell'ordine del giorno è l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Passo la parola alla dottoressa Rocchi.
Allora, approviamo i verbali della seduta del 28-10, quindi approvazione verbali, seduta precedente, voto unanime, legge regionale 2011-23, articolo 8, comma 6, lettera A, richiesta di modifica del bacino di appartenenza relativa al servizio di gestione di rifiuti urbani, voto favorevole unanime, variazione al bilancio di previsione 2015, ricognizione dei programmi, voti favorevoli 9, 3 contrari, Rubiani, Vandelli, Cammarata, un astenuto, Moscatti. Presentazione del documento unico di programmazione. Prima variante normativa a RUE comunale, contro deduzione alle osservazioni presentate, approvazione e voto favorevole unanime, concessione di deroga ai fini del rilascio di permesso di costruire in deroga la destinazione d'uso fissata dagli strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 15 Emilia-Romagna, ditta Cogese, proprietà Ferrari Silvia, voto unanime. Risposta all'interpellanza del gruppo consigliare Cambio Campo dell'8 agosto 2015, mozione presentata dal gruppo consigliare Futuro per Campo, integrazione e informazioni in amministrazione trasparente ritirata, comunicazioni varie.
No, mettiamo in votazione. Ci sono dei commenti, delle osservazioni? Nessuno. Mettiamo in votazione. Chi è a favore? Unanimità. Bene, punto numero 2, ratifica variazione di bilancio. Il dottor Bertolani l'ha spiegato dettagliatamente in commissione. Gli passo la parola per una spiegazione più sintetica a tutto il Consiglio Comunale e poi farò un commento.
Allora, descrivo brevemente la variazione, poi se ci sono domande sono qui a disposizione. Allora, prendo direttamente il testo. Allora, praticamente in questa variazione, che è stata fatta di giunta, quindi da ratificare dal Consiglio, si è preso atto di una maggiore entrata di 33.575 euro legata alla riassegnazione delle disponibilità residue del Fondo di Solidarietà Comunale 2014, a favore dei comuni con popolazione non superiore a 60.000 euro abitanti, al fine di diminuire l'incidenza negativa a seguito della distribuzione del 20% del Fondo di Solidarietà Comunale 2015 sulla base della differenza tra le capacità fiscali e dei fabbisogni standard. Quindi praticamente avevano delle risorse residue del 2014 le hanno date ai comuni che sono, più sta si sono, che sono stati sfavoriti dall'introduzione di un sistema di perequazione dei trasferimenti applicato per il 20% quest'anno. E quindi noi rientravamo fra i comuni sfavoriti, quindi ci hanno dato questi 33.575 euro, che per ora è un'entrata una tantum di quest'anno. Poi non so se nei prossimi anni andranno a consolidare qualche sistema per ridurre l'impatto di questa perequazione. Poi viene rilevata una minore spesa per l'IVA debito da versare all'erario di 30.425 euro. Vengono effettuati degli storni di spesa richiesti dall'ufficio tecnico, che praticamente devono fare acquistare dei beni per gli interventi di manutenzione che fanno direttamente i nostri operai. In più c'era da fare un servizio di trinciatura fossi, quindi sono stati imputati i soldi nei capitoli pertinenti, prendendoli da capitoli invece dove non venivano utilizzati. C'è una maggiore entrata e spesa di 100.000 euro legata alla contabilizzazione delle operazioni della farmacia, che come sappiamo è in convenzione con le farmacie comunali riunite di Reggio Emilia. Praticamente rischiavo di non avere abbastanza spazio in bilancio per fare le relative scritture contabili, perché essendo un'attività produttiva, diciamo, da una parte se te vendi c'hai anche l'acquisto dei medicinali, quindi io devo mantenermi poi uno spazio per riuscire a contabilizzare le operazioni di acquisto. Comunque l'impatto sul bilancio è neutro. Poi qua viene previsto un maggior trasferimento di parte corrente a favore dell'Unione delle Terre d'Argine per 187.310 euro, e questo chiude la parte corrente. Nella parte investimenti si rileva l'entrata per la liquidazione finale della società Carpi Formazione SRL per 2.100 euro, una minore entrata sulle alienazioni di immobili per 40.955,14, degli storni di spesa per 57.000 euro destinati all'acquisto di steli funerari per i cimiteri per 7.000 euro e la manutenzione straordinaria di immobili comunali per 50.000 euro. E poi la maggiore spesa di 64.000 euro per il rimborso di permessi di costruire, legati a un intervento che praticamente era stato fatto, direi, nel 2011, c'era stata fatta la richiesta, a inizio 2012 era stato concesso il permesso di costruire, questo intervento non viene più fatto, quindi hanno diritto ad avere il rimborso delle somme che avevano versato perché erano legate all'effettuazione dell'intervento. L'intervento non c'è, le somme vanno restituite. Quindi praticamente queste operazioni vanno a originare una differenza di 226.165,14 euro che viene coperta mediante applicazione dell'avanzo destinato agli investimenti. Praticamente avevamo una cifra di 413.865,14 euro rilevata in fase di riaccertamento straordinario ad aprile 2015, ne erano già state applicate una parte, 92.700 a giugno, 95.000 a luglio, praticamente la quota residua viene applicata adesso al bilancio, che poi questa operazione praticamente si libera delle risorse di parte corrente, come abbiamo visto, che poi vengono destinate a trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine, e questa è la variazione.
Ci tengo a far notare una parte di un breve commento politico. Non manchiamo occasione di raccontarci un po' come funziona il bilancio. No? Adesso noi fra pochi giorni, fra 10 giorni, andremo ad approvare il bilancio anche per il 2016, consapevoli del fatto che non c'è la sicurezza che bisognerebbe avere quando si programmano le spese, le entrate di una famiglia e tanto più di un'intera comunità come quella di un comune, e in questo caso del nostro comune di Campo Gagliano. Per cui cosa succede durante l'anno? Qua ci sono tutte le date delle variazioni, delle applicazioni dell'avanzo. Da aprile in poi succede che in realtà le grandi decisioni, al di là di una visione politica che ci può essere d'insieme quando si fa il bilancio d'approvazione, di previsione, scusate, si decide man mano che va avanti l'anno, perché si devono vedere come vanno, soprattutto come vanno le entrate, sia le entrate dei trasferimenti, sia le entrate tributarie ed extratributarie, in particolare quelle che pagano anche i cittadini. Allora, ci troviamo alla fine dell'anno a destinare l'ultima parte dell'avanzo calcolato alla fine d'aprile, quindi a 4 mesi già dal bilancio iniziato, e abbiamo adesso destinato l'ultima quota, la quota residua di questo avanzo. Ci tengo a spiegare la parte di destinazione in Unione, che è la parte preponderante, sono quasi 200.000 euro, sono 187.000 euro, noi l'abbiamo vista così, la vediamo così. Che cosa fa? Chiaro che ci sono i periodi dell'anno. Che cosa fa alla fine dell'anno? Che cosa si deve fare quando ci troviamo dei soldi in più? Abbiamo fatto una parte di investimenti che potevamo fare in più, siamo anche andati a fare le ultime cose che si potevano fare, impegnare, fare alla fine dell'anno, oltre a quelli che abbiamo fatto durante l'anno, principalmente in estate. Ci è tornato indietro, abbiamo potuto destinare una parte alla spesa corrente che prima avevamo destinato per gli investimenti, che ovviamente è la parte più grossa. Abbiamo deciso di mettere in Unione perché in Unione abbiamo due dei servizi a cui teniamo di più, che sono ce ne sono anche altri, ma insomma tutti i servizi del comune sono alla fine rivolti alle persone, ma sono i cosiddetti i servizi alla persona. Uno, quelli rivolti ai servizi scolastici ed educativi in generale per la popolazione che va da 0 a 19 anni, e uno, i servizi sociali che vanno una parte agli anziani e una parte anche alle persone comunque più bisognose di aiuto. E quindi finite le destinazioni per la parte investimenti, abbiamo destinato quello che è l'avanzo anche per mettere in sicurezza questi servizi per il 2016. Le certezze sul 2016 non le abbiamo, e di questo parleremo al prossimo Consiglio Comunale, ne abbiamo fino a un certo punto, ma insomma una parte non è ancora certa, quindi utilizziamo questi soldi avanzati nel 2015, che sono poi del 2014, per il prossimo anno. Sono i servizi a cui teniamo di più, lo diciamo sempre, sono anche i servizi che proprio per la loro costituzione, per la loro natura, sono meno programmabili in quantità di spese, sia per quanto riguarda la parte della scuola, sia forse ancora di più per quanto riguarda la parte dei servizi sociali. Un minore in una comunità costa più di 100 euro al giorno, un bambino al nido in più costa 800 euro al mese in più, al di là di quello poi che paga la famiglia, che non possiamo sapere le famiglie che entreranno quanto spenderanno, se spenderanno di più o di meno e né quante saranno. Rispetto all'anno scorso abbiamo avuto un piccolo calo di persone, di bambini iscritti al nido Campogagliano, quindi forse quest'altro anno, non lo sappiamo, forse saranno così, forse ce lo auguriamo anche, saranno di più, significa che avremo più spese, perché sono servizi ovviamente dove la cittadinanza paga, ma con un certo grado di copertura e non tutto. Quindi ci sembrava una cosa da amministratori, nel senso anche proprio del buon padre o madre di famiglia, di mettere i soldi avanzati per mettere in sicurezza il 2016. Potremmo dire ai cittadini che abbiamo già messo una parte di soldi accantonati da parte per questi servizi alla persona. Ovviamente dovremo poi vedere nel 2016 come vanno le richieste di questi servizi. A chi la parola? Rubiani.
Grazie Sindaco. Stavo prendendo un appunto di quello che ti ho appena riferito. Oggettivamente ci sono le due voci significative in questa variazione di bilancio che hanno due temi diversi sostanzialmente. È evidente che i 64.000 euro che vengono richiesti indietro perché non viene eseguita l'opera, non ci sono obiezioni. L'obiezione vera, e l'avete colta anche voi perché è la spiegazione data dal sindaco, è proprio su quel tema lì, sono i 187.000 euro destinati all'Unione, che politicamente ma anche eticamente si scontrano con una serie di cose dette in questo consesso e anche nel Consiglio dell'Unione. La prima, secondo noi la più rilevante, è che se abbiamo colto bene stiamo trasferendo soldi dalla voce investimenti alla voce parte corrente, perché quei 226.000 euro lì erano destinati agli investimenti. Dico bene? Corretto? Poi mi correggerete. E se così è, dopo che ci siamo detti per mesi che purtroppo non ci sono soldi per gli investimenti, non è mica una bella scelta. Abbiamo bisogno degli investimenti, un'azienda che non investe non ha futuro. Così anticipo anche un altro pensiero che secondo noi è fondamentale e giusto, poi ne discuteremo del tutto alla sessione di bilancio, è giusto ridurre i mutui, ma un'azienda che non fa mutui e quindi non investe chiude. Quindi bisogna sempre stare attenti a mettere un equilibrio in queste scelte. In questo caso ci preoccupa particolarmente il trasferimento a spesa corrente di soldi destinati a investimenti. Inoltre, benché condividiamo l'idea che molto, molto dialettale mettere a porca l'ora, cioè preoccuparsi del futuro, non è condivisibile che però un'amministrazione che ha una regione e un governo nazionale della stessa parte politica non possa sapere cosa succederà tra pochi mesi. Cioè, questo è un tema che abbiamo già discusso al bilancio dell'anno scorso, ridiscuteremo forse tra 10 giorni, ma capiamo le ambasce difficili in cui versa chi deve amministrare, ma non è un buon modo però di doversi trovare all'ultimo mese dell'anno a dire vabbè, ci avanzano un po' di soldi, che facciamo? Intanto li parcheggiamo lì per stare nel sicuro, perché non sappiamo domani cosa succederà. È impossibile poter amministrare in questo modo alcunché. Allora, ultimo aspetto, ma non ultimo in questa decisione che ci proponete di prendere, è anche un aspetto, io dico etico, ma insomma elusivo un po', cioè stiamo approfittando di una opportunità per evitare di trovarci con un avanzo di bilancio che poi chissà se il prossimo anno potremo destinare allo stesso scopo. Credo che questo sia. Allora forse sarebbe opportuno girarsi in alto e dire a chi ha fatto regolamenti e leggi: scusate, così non funziona, perché se serve per dare una sistemata economica al sistema, amministrazione, bisogna che tutti seguiamo questa regola, perché se chi può transige è finito il giochino, cioè non è più una forma né di giustizia né di equità. Aspetto chiarimenti da investimenti a parte corrente.
Altri? Allora, prima di passare alle dichiarazioni di voto, rispondo e commento. Allora, no investimenti. Sono i cittadini a doverlo dire, non noi. Quest'anno, 2015, credo che il Comune di Campogalliano abbia fatto, e poi dopo dico soprattutto che è riferito soprattutto alla struttura di un comune di 8.000 persone, la struttura degli uffici, abbia fatto investimenti come non si facevano da anni, investimenti di ogni tipo che credo che i cittadini possano vedere anche semplicemente girando per le strade. Ricordo che poco tempo fa, se non mi ricordo la data, all'ultimo consiglio comunale, se ricordo bene, abbiamo anche deciso di utilizzare 100.000 euro di investimenti per sistemare una struttura che aspettava da anni di essere trasformata in qualcos'altro, una struttura sportiva che è il bocciodromo, e parlo di 100.000 euro, non esattamente bruscolini per il nostro comune. Quindi degli investimenti ne abbiamo fatti. E per fare gli investimenti occorre avere una struttura tecnica che li supporti. Ricordo che al di là della struttura tecnica, dico anche proprio numerica, è difficilissimo rispetto anche qualche anno fa fare degli investimenti, non si possono fare affidamenti e c'è una motivazione anche giusta, affidamenti diretti, quindi per ogni piccolo investimento che abbiamo destinato una parte, un'altra parte importantissima a cofinanziamento di un finanziamento che dovrebbe, e uso condizionale, arrivare dal governo nel 2016 per l'edilizia scolastica, quindi altre centinaia di migliaia di euro, quindi dei soldi in investimenti ne sono stati messi, però a parte questi che li abbiamo trasferiti poi per quest'altro anno, ma ogni volta che si fa un investimento, il più piccolo che sia, bisogna fare una serie di operazioni burocratiche che possono avere una motivazione importante, ma che sono veramente brigose da portare avanti. Siamo a poche settimane dalla fine dell'anno, non è possibile fare degli investimenti fino al 31 dicembre, cioè li abbiamo fatti, stanno adesso facendo degli investimenti, stanno facendo dei lavori, o li hanno appena fatti, non lo so se li hanno fatti nella settimana scorsa o se li stanno finendo, i bagni per la protezione civile, i bagni in questa palazzina, la doccia per diverse motivazioni che serviva in cui, quindi stiamo facendo anche nelle ultime settimane perché poi dire lo decido gli investimenti, bisogna poi fare gli investimenti, ci sono gli anni da rispettare, ci sono gli impegni di spesa da rispettare, non è possibile fare tutto. È chiaro che degli investimenti in qualsiasi comune ne servirebbero sempre di più di così non riuscivamo a metterli in piedi per quest'anno, quindi ripeto, abbiamo preferito fare questa scelta. Il discorso di non sapere che cosa fa la Regione Emilia-Romagna e il governo, è vero, Rubiani, io sono d'accordo, non possiamo mica dire di no, Cioè, se avessimo delle certezze, ma non ci vergogniamo mica a dirlo, se avessimo delle certezze maggiori sulle cifre, sugli stanziamenti, si potrebbero fare dei discorsi un pochino più in sicurezza e quindi anche lungimiranti e quindi anche fatti meglio, insomma, con delle sicurezze maggiori. Non è così, e lo diciamo tranquillamente, è anche vero che però bisogna riconoscere, parlavo prima degli investimenti di quest'anno, insomma, dell'anno scorso, che erano anni e anni che non si vedevano un po' di soldi arrivare per fare questi investimenti. Quindi, cosa dire? Da una parte non va bene fatto così, bisognerebbe avere una modalità, e lo chiediamo a gran voce, quindi io non ho nessuna timore a dirlo al microfono, che bisogna che lo facciano in modo diverso di dare finanziamenti sia al governo sia alla regione. Abbiamo partecipato all'ultimo bando, che è una cosa abbastanza piccola, come museo della bilancia, come didattica, apro una parentesi poi la chiudo, insieme alle scuole, è uscito il 18 di novembre, chiudeva il bando il 25 di novembre, una settimana, i PON, i fondi per le scuole, quindi non al comune, rivolti alle scuole, l'abbiamo imparato perché abbiamo una serie di relazioni con le scuole, il museo della bilancia, abbiamo presentato un progetto, non ricordo la cifra esatta, da 80-90 mila euro, quindi non una sciocchezza, poi ce ne daranno 5.000 o 10.000, non lo so, mettendo insieme quattro scuole dell'Unione, compresa quella di Campo Gagliano, quattro istituti comprensivi, perché avevamo un progetto già pronto, perché in sei giorni un progetto non lo si prepara, un progetto da 80-90 mila euro, a meno che non si dia esternamente a un comune, insomma, cioè esternamente a uno studio e quindi spendendo dei soldi. Quindi questo metodo non va tanto bene, però dobbiamo anche dire che rispetto agli anni scorsi, io ero in amministrazione, ero in giunta, quindi lo so, vedevo cosa arrivava, o meglio cosa non arrivava. Erano 20 anni che non arrivavano dei soldi sull'edilizia scolastica, erano anni che non arrivavano e che c'erano tagli effettivi. Quest'anno, avete visto, ci sono anche i 33 mila euro, no? Circa, adesso sì, di non di maggiori trasferimenti dal governo, ma minori tagli di quelli che ci aspettavamo, ma l'abbiamo imparato adesso. Che minori tagli vuol dire che comunque ci hanno dato dei soldi in più rispetto a quello che ci aspettavamo noi, no? Quindi siamo stati prudenti, perché è meglio essere prudenti. Quindi è vero che si lavora non bene, dopodiché però se non altro si riesce a lavorare, insomma. Quindi cosa dire? Un passo avanti è fatto, speriamo che ne facciano degli altri. Ultimo commento, Rubiani ha detto state sfruttando l'opportunità data dall'Unione. Io non commento, l'ha detto lui, è un'opportunità data dall'Unione. Ripeto, abbiamo i servizi più importanti per noi, li mettiamo lì, è un'opportunità dell'Unione. Ho letto sul giornale che volete fare il referendum contro l'Unione, avete detto che date l'opportunità dell'Unione, dopodiché mi fermo.
Di girare intorno alla legge, ho parlato di elusione, non prendere un pezzo solo della mia affermazione.
Allora, la legge è rispettata, là abbiamo i servizi, se quest'altro abbiamo, guardo il vice sindaco come assessore dei servizi sociali, dormiamo, sonni tranquilli, abbiamo messo dei soldi per coprire i servizi che per noi sono più importanti, poi dopo vedremo come va. Passiamo alla dichiarazione di voto. Moscatti.
Grazie. In primo luogo volevo fare un passaggio proprio sulla dichiarazione di voto su questi 187 mila euro. La questione che vengano destinati in Unione, che siano stati definiti soldi in più o avanzati da questo esercizio, è un pochino conflittuale con quello che effettivamente ci siamo detti in questa sede più e più volte, anche in sedi private.
Moscatti, io interrompo solo un secondo, poi mi scuso per l'interruzione, però questa più che una dichiarazione di voto è un commento, si poteva fare prima, comunque prego.
Grazie, no, non è un commento, perché se appunto c'è un tempo limite per parlare, sì, vi è la possibilità di dare un'esplicazione della dichiarazione di voto futuro, il regolamento del Consiglio Comunale non l'ho fatto io. Detto questo, ritenendo appunto che sono stati definiti investimenti per il futuro e ritenendo che il termine investimenti vada a definire appunto acquisizioni e creazione di nuove risorse per un maggiore profitto futuro nei prossimi esercizi, effettivamente vi è una possibilità, uno spiraglio di definirlo come tale questo. Ci troviamo a dare un voto di astensione per una ragione molto semplice. Questo comune ha per quanto apparentemente si potrebbe essere contrari su questa questione. Questo comune ha in programma un investimento enorme da fare in futuro di una rotonda che chiediamo a gran voce da moltissimo tempo. Anche in commissione ne abbiamo ampiamente parlato e effettivamente nel momento in cui si deciderà di farla, dati quelli che sono gli strumenti per poter fare un investimento, un progetto di questo tipo, andranno identificati nell'anno stesso in cui si va a decidere. Ecco per questo, ed è per questo che era una dichiarazione di voto, volevo motivarla, e ci troviamo a dare un voto di astensione. Grazie.
Grazie Moscatti. Altri? Rubiani?
Sì, finisco il ragionamento di prima così, ma in un attimo per motivare poi la dichiarazione di voto. Abbiamo detto che approfittiamo di un'opportunità dell'Unione, non l'Unione ci dà un'opportunità, era giusto per chiarire l'aspetto. Perché? Perché siamo contrari in questa sede e anche in sede di Consiglio d'Unione, abbiamo detto più di una volta, a bilanci dell'Unione che presentano sempre, ultimamente presentano avanzi consistenti. E per dichiarazione fatta anche da assessori in Unione, era presente il sindaco e quindi può confermare, sono volutamente sovradimensionate le previsioni in modo tale di trovarsi con un avanzo in fondo. Ora, in una situazione in cui i comuni viaggiano invece con i buchi nella cinghia, uno in più tutti gli anni, riteniamo che non sia opportuno quindi trasferire ulteriori soldi all'Unione, che peraltro non è sotto il controllo diretto del cittadino. I rappresentanti che ci amministrano all'Unione non sono eletti direttamente dai cittadini dell'Unione, sono per interposto Consiglio Comunale, eppure ci governano loro, eppure loro gestiscono buona parte dei soldi di queste collettività. Per questo motivo voteremo contro a questa variazione di bilancio.
Mettiamo a votazione il punto numero 2, ratifica variazione di bilancio. C'erano altri interventi? No. Chi è a favore? Maggioranza. Contrari? Progetto Campo Gagliano. Astenuti? Futuro per Campo. Punto numero 3. ODG presentato dalla lista civica centrodestra progetto Campogalliano del 15 ottobre relativo al baratto amministrativo. Passo la parola ai consiglieri di progetto Campogalliano, Vandelli, sì, Valeria Vandelli, per l'illustrazione, sì. O la lettura.
Ne do lettura, poi faccio una piccolissima... sì, un piccolissimo chiarimento, ecco. Allora, ODG sul baratto amministrativo. Premesso che l'articolo 24 della legge 164 del 2014 concernente le misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, al comma 1 sancisce che i comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini, singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale di aree e di beni immobili inutilizzati e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano e extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posti in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. considerato che il tessuto socio-economico degli ultimi anni, sia a livello locale che a livello nazionale, ha visto aumentare notevolmente il numero di cittadini in difficoltà economiche, l'amministrazione pubblica deve cercare sotto ogni forma di sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla tutela del bene pubblico. Stringere maggiori sinergie tra amministrazione e cittadini offre la possibilità di consolidare sempre più il senso civico e soprattutto di aumentare il senso di appartenenza alla comunità. Verificato che la percentuale di insoluti del comune di Campo Gagliano è in crescita e che tali oneri potrebbero essere barattati con ore di lavoro, ritenuto che tutto ciò potrebbe essere un modo nuovo per andare incontro ai cittadini in difficoltà, dando loro la possibilità di partecipare attivamente al mantenimento dei beni comuni. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a creare un percorso in grado di attuare nel nostro territorio ciò che è previsto dalla legge 164/2014 nel rispetto delle norme vigenti in merito a diritto del lavoro, previdenza contributiva ed assicurativa, a riferire al Consiglio entro 6 mesi e ogni 6 mesi l'esito di tale percorso che offre ai cittadini in difficoltà una concreta possibilità di usufruire del baratto amministrativo. Faccio solo una piccola parentesi perché insomma spero che sia stato scritto in modo abbastanza chiaro. L'unica cosa che volevamo sottolineare è un po' l'antefatto che ci ha portato a costruire questo ordine del giorno. Semplice, molto semplice, visto il momento difficile in cui la società si trova, il momento di crisi. Abbiamo pensato che poter proporre un ordine del giorno, visto che lo Stato dà le linee guida del baratto amministrativo, proporre di costruire, pensare, costruire un regolamento, ci è sembrato una buona idea, perché secondo noi diciamo che effettivamente i cittadini che ci circondano, tante persone in questo momento si trovano in difficoltà. Cosa vuol dire? Che possono essere in affanno nel rispettare i loro doveri di cittadini. Allora abbiamo pensato che crediamo sia giusto poter offrire un'alternativa a un pagamento semplicemente monetario e perché no ridare quindi in questo modo proprio a coloro che vorrebbero contribuire al bene comune. Mi viene in mente il post che tra l'altro ha scritto il sindaco oggi della casa comune, ridare a queste persone la giusta dignità, perché c'è volontà anche di persone di contribuire in modi diversi e questo vuole essere uno stimolo per poter attuare un regolamento tramite una modalità diversa. Quindi insomma confidiamo in un buon esito. Grazie.
Passo la parola a Linda Leoni, e non a caso, lo dico così, assessore ai servizi sociali e volontariato.
Allora, questo articolo, diciamo così, si intitola Misure di agevolazione alla partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, quindi si presta a due letture. E una prima lettura sembra quasi dire che invogliamo la partecipazione attraverso modalità di anche contribuzione indiretta, diciamo così. L'altro invece è quello che la vede come intervento complementare a favore delle categorie più fragili, quindi con situazioni debitorie e pregresso comunque in atto. Noi proporremo alcuni emendamenti per rendere, diciamo così, integrare queste due letture e rendere, a nostro avviso, più completo il testo proposto. E, nel verificato che proporremo di inserire una anche, cioè la frase diventerebbe: la percentuale di insoluti del comune di Campogalliano è in crescita e che tali oneri potrebbero anche essere barattati con ore di lavoro, anche per quello appunto che diceva Valeria prima, nel senso che questo diventa uno strumento complementare che va a rafforzare, diciamo così, la gamma di strumenti messi già in campo, insomma, dall'amministrazione. La seconda modifica si tratta del ritenuto che, pur confermando, quindi proponiamo di inserire prima del tutto ciò, pur confermando il principio fondamentale per la vita di ogni comunità civile che ogni tributo deve essere regolarmente pagato alla scadenza, rafforza un principio che credo su cui tutti concordiamo, insomma, che i tributi vanno pagati e che il cosiddetto baratto amministrativo non deve rappresentare un arretramento al baratto tout court. Piuttosto deve tendere a tutelare la dignità dei cittadini, permettendo loro di non diventare degli evasori involontari. Poi abbiamo un'altra integrazione di alcune parole che leggo, quindi dopo ritenuto che diventerebbe: pur confermando il principio fondamentale per la vita di ogni comunità civile che ogni tributo deve essere regolarmente pagato alla scadenza, tutto ciò potrebbe essere un modo nuovo per andare incontro ai cittadini in difficoltà, dando loro questa ulteriore possibilità di continuare a partecipare attivamente al mantenimento dei beni comuni. Per quanto riguarda gli impegni che Sindaco e Giunta si assumono, modificheremo il testo come segue: a creare un percorso in grado di attuare nel nostro territorio ciò che è previsto dalla legge 164/2014 nel rispetto delle norme vigenti in merito a diritto del lavoro, previdenza contributiva ed assicurativa, elaborando entro il primo quadrimestre 2016 una proposta tecnica fattibile nel nostro territorio e sottoponendola alla valutazione della prima commissione consigliare entro la fine del primo semestre 2016, in modo da definire il regolamento attuativo; a creare uno spazio di spesa nel bilancio previsionale 2016 dopo l'approvazione del regolamento, non appena saranno noti i margini di spesa stabiliti nella legge di stabilità in corso di approvazione; a riferire al Consiglio, proponiamo di togliere entro sei mesi ogni sei mesi e di mettere a riferire al Consiglio l'apertura e l'esito del bando che renderà concreto il baratto amministrativo, punto. Per queste integrazioni, le abbiamo, soprattutto per queste ultime, quelle che impegnano il Sindaco e la Giunta, le abbiamo inserite allo scopo di creare una discussione politica anche sul regolamento di applicazione. Lo abbiamo voluto in quanto, sebbene concordiamo nell'inserire questo ulteriore strumento tra le politiche rivolte ai cittadini, dobbiamo anche sinceramente riconoscere che non saranno pochi i problemi nell'applicare tale strumento. Ne cito solo alcuni: i costi che il Comune dovrà sostenere; secondo, sarà necessario tenere in considerazione i potenziali riflessi negativi sui numerosi progetti di volontariato civico già presenti nel nostro territorio. Io ho scritto potenziali perché non sappiamo se questo avverrà. Infine, quali debiti estinguere, pregressi dell'anno corrente, come ci comporteremo di fronte a debiti già andati e riscossione coattiva? Non ho citato questi problemi per risolverli questa sera. E saranno sicuramente temi su cui ci confronteremo in commissione dopo la proposta tecnica e su cui confido riusciremo a trovare le giuste quadre. Ribadisco la volontà di annoverare lo strumento tra le politiche rivolte ai cittadini in difficoltà, perché non si sentano evasori e riescano comunque, in un momento economicamente non favorevole, a contribuire alla comunità con le loro abilità e talenti, svolgendo attività che saranno rivolte alla comunità stessa. A testimonianza di questo, l'impegno appunto di creare uno spazio di spesa nel bilancio previsionale appena saranno note le novità della legge di stabilità.
Ripassiamo la parola al gruppo che ha presentato
tocca a noi, sì, giusto, stavamo commentando, quindi bisogna stare attenti, scherzo. E dicevo, ci sembra che le proposte, che peraltro avevamo in parte già approfondito, si vadano nella stessa linea che ha esposto prima la collega Vandelli a proposito del motivo per cui questo ordine del giorno, e quindi ci sembra che siano assolutamente accettabili, e quindi per noi sta bene anche l'ordine del giorno emendato come da voi proposto. Mi manca solo, perché non ho fatto in tempo a seguirti, una parte che dopo poi ci rileggi, così me la registro, la parte, il secondo capoverso dell'impegno, quello relativo al bilancio. Dopo lo mettiamo a posto.
Se vogliamo rileggerlo per essere sicuri, lo rileggiamo. Quindi ripasso la parola all'assessore Leoni, poi apriamo il dibattito anche con gli altri.
Dunque, quello del primo quadrimestre? Ok. La seconda spunta è a creare uno spazio di spesa nel bilancio previsionale 2016. Dopo l'approvazione del regolamento, non appena saranno noti i margini di spesa stabiliti nella legge di stabilità, in corso di approvazione, viste le certezze di cui si diceva prima.
A chi la parola? Benatti.
Sì, brevemente. No, niente, solo per dire che condividiamo l'impianto dell'ordine del giorno. E, insomma, condividiamo la sollecitazione da parte della minoranza nei confronti della Giunta per avviare un percorso di studio per capire come applicare questo che può essere un nuovo strumento, appunto, a sostegno di chi si trova in situazioni di difficoltà. Come diceva giustamente l'assessore Leoni, insomma, non è un percorso semplice, nel senso che ci sono già casi studio abbastanza approfonditi che dimostrano che, insomma, la faccenda va approfondita con una certa serietà. In ogni caso, insomma, ne vale la pena secondo noi, perché può essere uno strumento interessante, più che dal punto di vista economico, che probabilmente rappresenta un ulteriore onere per l'amministrazione. Riteniamo che sia interessante soprattutto per il cittadino stesso, cioè un ulteriore servizio che l'amministrazione offre al cittadino che si trova in difficoltà. Viviamo, insomma, in una società dove il lavoro assume, insomma, un ruolo determinante, un po' per chi ce l'ha, che, insomma, deve cercare di tenerselo, e per chi non ce l'ha, a maggior ragione, diventa una forma di angoscia e di esclusione tante volte. Quindi può essere uno strumento che permette al cittadino che si trova in difficoltà economiche di rimettersi in attività, di fare qualcosa, prendersi cura per, insomma, della propria comunità, e, insomma, ci vediamo, insomma, qualcosa di positivo, anche se, insomma, sì, dobbiamo tenere in considerazione il fatto che, insomma, in linea di principio, per non regredire al barato tout court, come diceva prima l'assessore Leoni, insomma, il cittadino bisognerebbe che pagasse le tasse, quindi e pagando le tasse ha diritto ad avere dei servizi, e che già sono tanti i servizi che i nostri servizi sociali offrono. Quindi sì, niente, insomma, anche noi ci troviamo d'accordo, e vediamo come verrà calata nella realtà questa.
Ci tengo a fare un commento anch'io di contestualizzazione più generale, diciamo così. abbiamo apprezzato alcune idee, alcune parole chiave sia della spiegazione della consigliera Vandelli, ma anche scritte nel testo. Intanto, uno, lo diceva adesso anche il consigliere Benatti, il fatto che si sottolinei che comunque le tasse, tributi, quello che è, vanno pagati, primo. Quando si parla di questi argomenti, si sono già lette tante cose sui giornali, no? Cioè, il governo ha deciso questa cosa, in Italia ci sono comuni in diversissime situazioni, quindi è chiaro che il fatto che la legge sia a maglie molto larghe può essere, da una parte noi vorremmo ore, diverse ore a parlare e dire ma se ci avessero detto esattamente come si fa faremo prima, però è chiaro che le situazioni in Italia sono molto diverse, quindi è chiaro che il fatto che sia a maglie larghe, se da una parte risulta più indeterminato e quindi più difficile da capire, da una parte lascia anche un'applicazione che può cambiare da comune a comune, dall'estremo nord all'estremo sud Italia, insomma. E quindi questa è un po' la prima idea, insomma. Comunque è un tema che può essere pericoloso da discutere con le persone, da discutere con i cittadini. Sui giornali se ne è già lette di cotte e di crude. E il fatto di dire semplicemente tu non paghi, devi lavorare, cioè significa buttare delle persone che comunque in quanto persone hanno comunque una dignità e un valore in pasto alla folla che decide, Gesù Barabba, ecco un po' così, insomma, tanto per dire, no? Ed è sempre pericoloso. Quindi da una parte non è lavoro, ma sono esperienze di lavoro, è quello che diceva prima Lavandelli, si dà la possibilità di fare qualche cosa per la comunità, che è sempre apprezzabile, e anche per riacquistare la dignità, insomma, delle persone che casomai non hanno più da lavorare o non lavorano più. Quindi questi sono i contesti generali. Ci tenevo a dire, solo per allargare un attimo il contesto, che abbiamo visto e inseriamo questo DG e quindi questa possibilità di lavoro, diciamo così, insomma, di recupero del baratto amministrativo, inseriti in un contesto che ci vede come amministrazione aprire un po' le porte, diciamo così, del comune, dell'amministrazione per diverse tipologie di persone che possono, a cui diamo la possibilità di fare diverse cose. Alcune le abbiamo già fatte nei mesi scorsi, molte le faremo, alcune sicuramente, altre ci lavoriamo, come questa probabilmente, quindi dico nel 2016. Allora, l'anno scorso abbiamo fatto, ad esempio, non abbiamo ancora dato diffusione perché si avvererà probabilmente nel 2016, abbiamo iscritto il comune, abbiamo aderito al COPRESC, cioè abbiamo reso disponibile, abbiamo accreditato alcune sedi del comune, molte, per il servizio civile per i nostri giovani, che prima Campogalliano non potevano fare. C'erano una volta gli obiettori civili, quando c'era il servizio di leva obbligatorio, poi dopo non ci sono più stati, adesso c'è il servizio civile, quindi abbiamo accreditato e presenteremo le documentazioni nei prossimi mesi, perché i giovani di Campogalliano, se vogliono, ma non solo di Campogalliano, ma insomma ci interessano soprattutto questi, possono fare delle esperienze di lavoro per la loro comunità e per vedere come funziona anche l'amministrazione, insomma. Anche qui, vabbè, questo lo dico dopo, per il numero di persone. Poi abbiamo fatto nei mesi scorsi una parte del bando anticrisi sui giovani per formazione e tirocini di lavoro, anche questo sempre nell'ottica di aprire le porte ed aiutare i giovani a inserirsi in questo contesto. E non solo per i giovani, abbiamo pochi giorni fa presentato una delibera come giunta per dare al tribunale di Modena, la disponibilità ad accogliere in comune quelle persone, qui non sono solo i giovani, che devono, mi scuso se non uso le parole tecniche precise, ma insomma devono scontare una condanna. Ad esempio, voi sapete che ci sono alcuni tipi di, se si supera di un tot al volante, e se si viene fermati dalle forze dell'ordine e si supera il tasso dell'alcol in maniera importante, ci sono delle pene pecuniarie anche molto molto alte, di decine di migliaia di euro, che possono essere commutate in ore lavoro, ed è il tribunale, non è il comune che decide, ovviamente, però i comuni possono dire di accogliere, ovviamente anche qua con progetti da studiare, queste persone che devono fare questi lavori socialmente utili. Abbiamo cominciato nelle settimane scorse un percorso con la cooperativa che gestisce i rifugiati che sono arrivati anche sul nostro territorio di Campogalliano, che gestisce questi rifugiati, per vedere di riuscire a fare delle esperienze di lavoro nella comunità, che sia comune, che sia un'associazione di volontariato, anche ai rifugiati che sono sul nostro territorio. Allora, tutto questo nell'ottica, come dicevo, e quindi anche il baratto amministrativo lo vediamo inserito in questo contesto, tutto nell'ottica di un'apertura dell'amministrazione e di far fare dei lavori a queste persone, che ovviamente ho citato categorie anche molto diverse fra di loro. Dobbiamo essere chiari, sono tutti numeri piccoli, non si sta facendo delle cose per centinaia di persone. Bisogna stare attenti alla comunicazione che se ne fa, perché ci sono comunicazioni anche sui giornali, giornalini, giornaletti vari, molto pretestuose, molto strumentalizzate. Non è quello che ci interessa, non ci interessa dire ai cittadini di Campogalliano: vedete che facciamo lavorare anche quelli perché si meritano, devono lavorare. Non è quello che ci interessa, anche voi lo so bene. Non era riferito a voi, era riferito ad altri tipi di commenti. Quindi si sa che sono numeri piccoli perché quello che ci interessa è fare dei progetti sulle persone. Quindi anche su questo, come avete detto, come abbiamo detto tutti, quindi siamo tutti d'accordo, ci interessa fare dei progetti sulle persone e non dire che facciamo lavorare chi non ha voglia di farlo, insomma. E questo è un po' il contesto in cui vogliamo inserire anche questo progetto di baratto amministrativo. Bene, mettiamo in votazione punto numero 3, ordine del giorno presentato dalla lista civica centrodestra progetto Campogalliano relativo al baratto amministrativo con le variazioni, gli emendamenti proposte dall'assessore Leoni. Chi è a favore? Unanimità. Bene. Vabbè, l'assessore Leoni, vabbè. Allora chiedo, ci sarebbe il punto numero 4, ci sono tre interpellanze rimaste all'ordine del giorno, siccome è presente il dottor Bertolani, chiedo, così lo liberiamo prima, di fare prima il numero 5 riferito agli insoluti Tares e poi fare il numero 4, siamo d'accordo? Grazie, a nome del dottor Bertolani. Allora passiamo direttamente al punto numero 5, risposta all'interpellanza del 13 ottobre 2015 presentata dalla lista civica centrodestra progetto Campogalliano relativa agli insoluti Tares. Passo la parola a Rubiani per la presentazione.
Sì, niente, un'interpellanza che abbiamo presentato, giusto così nota a tutti, a seguito di una chiacchierata già fatta in consiglio all'epoca della approvazione della tariffa rifiuti, che rappresentava un aumento degli insoluti o perlomeno della copertura dei probabili insoluti di 75.000 euro, passava da 25 a 100.000 se ricordo bene, e quindi chiediamo attraverso questa interpellanza, considerato l'elevato importo di insoluti relativi alla Tares 2013 che vanno a ricadere sul bilancio comunale, rilevato che una parte consistente degli insoluti è stata generata da un mancato allineamento dell'elenco utenti di ERA alla reale situazione anagrafica, mancata cancellazione di nuclei familiari trasferiti, preso atto che l'amministrazione ha manifestato fiducia in uno sviluppo positivo della situazione per effetto delle attività di sollecito messe in atto nei mesi scorsi, di questo tra parentesi ne avevamo parlato in agosto, a fine agosto, i sottoscritti consiglieri della lista civica centrodestra progetto Campogalliano interpellano il sindaco e l'assessore bilancio per conoscere il numero di posizioni aperte, l'esatto importo risultante insoluto al 30 settembre scorso, avevamo scritto perché abbiamo presentato il 14 ottobre, magari ci darà dei dati più recenti, dottor Bertolani, quante di queste posizioni insolute derivino da un mancato aggiornamento dell'elenco dei residenti, il numero di posizioni aperte con le quali si è raggiunto un accordo di dilazione e l'esatto importo già concordato o in corso di pagamento, quali siano state le motivazioni che hanno generato questa situazione, al di là dell'aggiornamento elenco residenti evidentemente, quali attività sono state o saranno poste in atto per evitare nel futuro simile accadimento che rischia di incidere pesantemente sul bilancio comunale e che comunque già oggi costituisce un aumento occulto della Tari. Un brevissimo commento, specie dell'ultima parte, l'avevamo già detto in Consiglio Comunale e non solo, in realtà l'aumento del 3,4% di quest'anno della tariffa è quasi tutto legato ha questa maggior incidenza degli insoluti, dico, ho detto male, alla posta cresciuta per coprire gli eventuali insoluti, così è detta meglio. E quindi sicuramente saranno state messe in atto delle procedure diverse, e questo era lo scopo dell'interpellanza.
Allora, ringrazio il dottor Bertolani per lo schema che ci ha preparato di dati che ovviamente aveva già, ma che ci ha dato. Io rispondo punto per punto, e ovviamente, come diceva Rubiani, è molto più aggiornato. L'avevamo guardato 10 giorni fa con dei dati aggiornati 10 giorni fa, per oggi abbiamo addirittura, l'abbiamo rifatto stamattina, quindi sono aggiornati alla data di oggi, al 10 di dicembre addirittura, perché poi sono dati che abbiamo sempre sotto, insomma, sono sotto controllo, che quindi sono pronti per essere estrapolati. Allora, il numero di posizioni aperte su quasi 4.000 posizioni nel PEF del 2013, si sta parlando, ricordo, dell'anno 2013, quindi su 3.942 posizioni, quindi sì, posizioni, inutile che le chiami in altro modo, ce ne sono 486 aperte. Di queste 486, la maggior parte, come si fa insomma solitamente per ogni tipo di impagato, nel termine giusto, si vanno poi a riprendere. Quindi di queste 486, che corrispondono al 12% delle posizioni che ho detto prima, delle 3.942, per un totale che è un po' più basso riguardo i soldi, che è dell'11%, l'11,5%, perché ovviamente le posizioni hanno una quantificazione economica molto diversa, ci sono quelle domestiche, ci sono quelle non domestiche, quindi, e che comunque variano molto fra di loro. Di queste 486 ce ne sono 206 che sono prevalentemente domestiche, sono le più piccole, ancora da prendere in mano, ancora da considerare, diciamo così, ancora da lavorare, mentre le altre sono già state tutte prese in considerazione. E di tutte le altre ci sono diversi tipi di posizione, insomma, ci sono alcune pochissime unità che sono cessati, alcune pochissime unità che sono deceduti, alcuni che sono emigrati, alcuni che sono falliti, alcuni che sono irreperibili, e tutti questi formano una parte che è minoritaria, che è un 12-13% del totale di questi 486, che sono quelli un po' più difficili, diciamo così. Poi ci sono invece gli altri, che sono la stragrande maggioranza, che sono stati avviati al normale, regolare percorso per tentare il recupero, naturalmente. Allora, ce ne sono 53 di compiuta giacenza, che significa che è stata mandata la raccomandata ma non l'hanno ritirata. Bruno, se sbaglio qualche cosa correggimi. Ce ne sono 116 che sono da soli un quarto di tutto, che sono quasi un quarto, che sono il 23-87%, che sono stati notificati, quindi è stata mandata la raccomandata, l'hanno presa. Ce ne sono 35 di posizioni che hanno già pagato, e ce ne sono 5, e questo credo che sia un'altra domanda, che sono state rateizzate. Questo è il totale. Tutte queste posizioni, a parte quelle 206 che non sono state ancora lavorate, danno un totale di 162.000 euro. E 865. 162.000 euro. Completa tutto, incluso tutto, sì, non solo la nostra parte, tutto quanto, tutte le quote, nostra, Stato, sì, non l'ho detto, regionale, tutto. Il pagato, tanto per intenderci, è oltre 40.000 euro, il già pagato, quindi sono 43.890 euro. I rateizzati sono 6.000 euro. I notificati poche centinaia di euro. Quindi abbiamo già riscosso, o stiamo per riscuotere, compreso rateizzato, 50.000 euro. Allora, si chiedeva ancora quante di queste posizioni derivino da un mancato aggiornamento dell'elenco dei residenti. Sono la prima parte di quelle che ho citato prima, deceduti, emigrati, irreperibili e cessati, sono, di, non del totale, ma di questa parte, sono circa un 10%. Quindi, dei 486. Sono 4 più 6 più 27 più 30, una sessantina. Il numero di posizioni, quelle che dicevo prima, con le quali si è raggiunto una dilazione, sono poche, sono 5 per un totale di circa 16.000 euro. Quali siano state le motivazioni che hanno generato questa situazione, devo chiedere esattamente, prima di rispondere, a che cosa si riferisce questa situazione, alla 1, alla 2, alla 3 o a tutto in generale? Ok, no, no, solo per essere... Di tutto, c'è dentro di tutto,